noi siamo fatti di storie. Io ne parlo non perché ho fatto un trapianto, ma perché sono un uomo, perché sono un essere umano. Io non amo molto fare il reduce, avendo superato una sorta di guerra, ritornare sui campi di battaglia, un brivido lo procura sempre.
Questa era la voce dello scrittore Ugo Riccarelli, scomparso il 21 luglio scorso. Dalla salute cagionevole, trapiantato di cuore e polmoni, da tempo in dialisi, il 3 dicembre prossimo Riccarelli, autore di romanzi molto amati e penso a Il dolore perfetto, che nel 2004 vinse il premio Strega, avrebbe compiuto 59 anni. Vi proponiamo oggi una puntata del 6 dicembre del 2012, quando Ugo Riccarelli fu ospite a Mille Voci per parlarci di Ricucire la vita, il libro che lo aveva portato a rivivere la sua esperienza e condizioni di trapiantato e a ripercorrere i meandri inconsci, scomodi e spesso incerti di quel territorio dai confini labili che sta tra la malattia e la guarigione. In questo incontro Riccarelli spende parole lucide che testimoniano un rapporto profondo con la vita, con gli altri e con il suo mestiere di scrittore. Uomo di grande dolcezza, fragilità fisica e forza narrativa, Ugo Riccarelli innescava tutta la sua grinta nella forza creativa e riflessiva della scrittura. Ma era soprattutto una persona piacevole e profonda, come solo chi ha lottato per vivere può essere. E anche dopo aver raggiunto successo e fama, Riccarelli rimaneva lo stesso. Vi proponiamo qui le parti salienti di quell'incontro che con lo sguardo di oggi risulta davvero ancora più intenso e commovente. Sarò sincero, io questo libro non l'avrei mai scritto. Voglio dire che se non fossero intervenute considerazioni, fatti, circostanze, persone e quanto di altro tenterò di spiegare in questa specie di proemio, non mi sarei mai messo a scrivere attorno a un argomento al quale ho dedicato il primo libro che ho pubblicato. Così si apre Ricucire la vita, l'ultima pubblicazione di Ugo Riccarelli, uno tra i migliori scrittori del nostro tempo, vincitore del premio Strega nel 2004, lo voglio ricordare, con Il dolore perfetto e prima ancora del premio Campiello nel 1998, se non erro, con Un uomo che forse si chiamava Schulz e autore peraltro anche di tante altre prove letterarie di rara intensità, è nostro ospite questa mattina a Mille Voci. Ricucire la vita è una sorta di reportage narrativo, intimo e civile insieme sulla condizione psicologica, umana, fisica e oserei aggiungere anche esperienziale e filosofica insieme di un trapiantato. Sì, perché Riccarelli, che aveva esordito come narratore circa 20 anni fa, proprio con Le scarpe appese al cuore, che trasforma il suo vissuto personale in fatto letterario e quindi per sua natura universale, portando cioè allo stato, mi permetto di dire, gassoso la cronaca personale per estrapolarne una narrazione sulla vita, sul vivere e sulla morte, non sembrava davvero avere nessuna intenzione di tornarci sopra. Ma poi è successo qualcosa, un incontro che sarà lui stesso a raccontarci, che ha instillato in Ugo Riccarelli l'urgenza di riaprire un capitolo della sua esistenza. Ha sentito quindi il bisogno di ridare voce al suo passato e a molte storie che gravitano attorno alla condizione estrema dei trapiantati. Sono testimonianze incredibili di vita che rivelano anche un imprevedibile intreccio tra sofferenza e allegria, tra speranza e delusione, tra fortuna e volontà, e molta di quella complessa materia di cui è fatta la vita degli uomini, come lui stesso scrive proprio in Ricucire la vita, pubblicato da PM Editore. Direi anche che ci porta in un territorio che ai più risulta ovviamente inesplorato. Buongiorno e ben arrivato, buongiorno, Ugo Riccarelli, buongiorno. Con grande piacere è venuto a trovarci. E infatti, Ugo Riccarelli, oggi le chiediamo di accompagnarci, se possibile, in questo territorio per noi inesplorato, quello dei trapiantati, in poche parole, dei trapianti, perché il trapianto, lei dice, non è solo il frutto del lavoro di un chirurgo, ma è una storia complessa in cui convergono conoscenze, variabili, opportunità, umanità, organizzazione, per cui l'operazione chirurgica è poi di fatto solo l'atto finale e l'unico forse visibile in mezzo a tutta un'elaborazione molto più articolata e complessa. Allora, vorrei che fosse lei a raccontarci per cominciare quale incontro l'ha riportata sulle tracce del suo passato di trapiantato e che allora aveva dovuto andare in Inghilterra
Sì,
per operarsi.
ma come ha detto bene lei prima, non avrei avuto nessuna intenzione di scrivere questo libro se non fosse stato che, come spesso succede, il caso mi ha portato ad incrociare una persona che conoscevo per altri motivi e che mi ha detto che stava lavorando per un'università americana e che stava gestendo un centro trapianti a Palermo e che questo centro trapianti stava facendo delle cose eccezionali e me l'ha un po' descritto, mi ha parlato di questa cosa. E devo dire che la mia riluttanza, io non amo molto fare il reduce, quindi come ha giustamente sottolineato lei prima, una volta affrontato l'argomento dei trapianti nelle scarpe a peso al cuore, pensavo di aver esaurito il mio interesse per quella vicenda, per quell'ambito, e infatti poi i libri successivi
Nulla hanno a che fare.
nulla hanno a che fare, dico, con questa cosa. E però mi è scattato qualcosa, perché intanto questa cosa un po' strana di un'università americana che gestisce un centro a Palermo. Il fatto poi che Palermo, che è un po', come dire, nei luoghi comuni italiani, un po' un luogo della maledizione, della disorganizzazione. Ecco, invece là dovesse esistere una cosa così all'avanguardia. E poi anche un fatto personale, il fatto che avendo avuto io una vicenda di trapianto e avendo dovuto affrontarla all'estero, il fatto che si possa adesso fare le stesse cose nel nostro paese, e tra l'altro in una delle zone più problematiche del nostro paese, cioè la Sicilia e Palermo, mi ha ulteriormente spinto. Così ho preso e sono andato a vedere. Sono andato a vedere e a conoscere queste persone e ho scoperto una realtà, vorrei dire, diciamo di due livelli. Un livello è quello proprio pratico, di una cosa che funziona materialmente e che riesce a dare quello che è lo scopo, dirò una banalità, lo scopo della sanità è quello di dare assistenza alle persone e questo lo fa. Dall'altro un altro livello più profondo, a cui lei accennava prima, il fatto che il trapianto è in qualche modo, se vogliamo, lo specchio della nostra vita in quanto terapia estrema, no? In cui convergono assieme mille temi che sono quelli della malattia, della salute, della guarigione, il rapporto con gli altri, che è fondamentale perché per fare un trapianto abbiamo bisogno dell'altro. E poi anche proprio nella terapia, una cosa giustissima che mi è piaciuta di quel centro, il fatto che quel lavoro lì funziona perché è un lavoro veramente di gruppo. Il chirurgo non è il Deus ex machina che risolve con la sua genialità una situazione, ma è l'ultima punta di un'organizzazione capillare. Questo lo sostiene, lo devo citare perché è una persona veramente eccezionale in questo senso, il direttore del centro, Bruno Gridelli. Lui sostiene, si parte dall'usciere che riceve il paziente all'ingresso e si finisce al chirurgo. In mezzo c'è tutta una serie di cose, di decine e decine di persone, di strutture che per funzionare hanno bisogno di un'organizzazione che valorizzi professionalmente questo lavoro. Ecco, io ho trovato questo e mi è sembrato un dovere a questo punto mettere da parte una serie di remore psicologiche e quant'altro per poter raccontare, perché credo che sia un dovere di chi scrive, raccontare questi due livelli almeno, no? Poi ce ne sono molti altri, ma almeno questi due livelli. Da una parte la malattia, la vita, il trapianto come malattia, come vita, come specchio della vita, e dall'altro il fatto sociale, politico, che per poter accostarci a questi temi abbiamo bisogno di organizzazioni e di strutture che funzionino.
E quindi anche la scoperta delle tante Italie che esistono, no? D'altro canto,
Sì,
anche questo è
sì.
un aspetto di tutto rilievo. Io mi sono permessa di definire il suo libro un reportage narrativo intimo e civile insieme, perché penso proprio che abbia lo scopo di far conoscere una realtà che può di conseguenza anche aiutare, no? Qui parla più lo scrittore in questo libro o l'uomo, sempre che si possa scindere?
Direi entrambi, ha detto bene, credo che la sua definizione è abbastanza giusta perché non è un libro prettamente di narrativa, non è neanche solo un saggio, ma è un'occasione per raccontare, come ho detto prima, una situazione reale, ma da questa situazione partire per offrire una serie di riflessioni che io faccio a me stesso, ma offro anche al lettore, perché di questa, lei ha citato prima, è la materia degli uomini. È inutile che noi facciamo finta che queste cose non ci riguardano. Prima o poi, e tra l'altro girando in queste settimane per parlare del libro, mi rendo conto più che mai, la conferma di quello che già sapevo, come la malattia, la sofferenza, questo tipo di problemi, tocca tutti. E quindi noi facciamo sempre finta che questo non ci riguardi. Ma nello specifico del trapianto, diciamo una cosa estrema, noi pensiamo di dover essere donatori, ma potremmo essere anche riceventi, no? È un gioco delle parti estremamente complicato e in qualche modo mi consente anche un po' letterario, è per questo che andava raccontato.
Oh, su questo poi mi piacerebbe poter tornare perché è davvero un'articolata riflessione sulla condizione umana, sostanzialmente, anche sulla nostra instabilità e sulla nostra fragilità. Però lei racconta una storia anche che parla della concretezza di un miracolo, no? Quindi non è né aleatorio né, come dire, tutto ipotetico o astratto, no? Lei parla di un grumo concreto di idee, che è l'altro aspetto molto interessante che aiuta a diventare universale. Questa che non è solo una testimonianza, non è solo il racconto di un istituto, l'ISMET di Palermo, che inaspettatamente si è rivelato un gioiello tecnologico e umano.
No, sicuramente questo, se l'ISMET oggi riesce a fare queste cose, perché è stato creato, è stato generato da un progetto preciso, quello che io ho chiamato anche un grumo di idee che poi ha quagliato, mi si conceda il termine, in qualcosa di concreto. E questo è il bello, non possiamo solamente sognare, ma a volte i sogni possono diventare realtà. Va considerato che fino a pochi anni fa, fino a che l'ISMET non esisteva, da Roma in giù c'erano pochissimi centri che facevano programmi di trapianto. Quindi tutte le persone, per esempio i siciliani, che avevano bisogno di un trapianto di fegato, di polmoni, eccetera, dovevano emigrare con una grande spesa economica e umana e anche di uno spreco di energie e di conoscenza. Un gruppo di medici si è fissato su un sogno concreto, quello di dire come mai non possiamo fare una cosa del genere qua? E per una serie di avvenimenti che io racconto poi nel libro, che sono anche avvincenti, se vogliamo, mischiati tra caso e necessità, questo è diventato poi una cosa reale. E il bello che mi è piaciuto, la cosa che ho voluto sottolineare, è come questo progetto sia stato portato avanti secondo un'idea che mettesse il paziente al centro dell'ospedale. Ora, una frase che può sembrare fatta, però concretamente cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, loro hanno fatto una scelta che, secondo me, sempre più, lo dico da paziente a questo punto, dovrebbe essere fatta negli ospedali. L'ospedale è organizzato non tanto per reparti, come normalmente viene fatto, reparti che si occupano di specifiche parti del corpo, no?
Cioè
Ma sì,
ortopedia,
ortopedia, maternità,
maternità,
eccetera,
ecco,
eccetera,
medicina
cardiologia,
interna.
eccetera. Ma è organizzato per intensità di cura, nel senso che esiste un piano dedicato alla terapia intensiva, un piano dedicato alla subterapia intensiva e un piano dedicato alla terapia normale. I medici si spostano tra, sono i medici ad andare a trovare i pazienti. Quindi chi è stato operato di rene può trovarsi accanto a chi è stato operato di fegato, ma quello che conta è il tipo di cure di cui hanno bisogno i pazienti. E tutto viene organizzato in questo senso. Quindi la rigidità dello schema finora usato da certi nosocomi viene sacrificata per un progetto che è molto più umano in questo senso, perché apre a un dialogo tra paziente e medico che risponde a un progetto in cui, dicevamo, il paziente davvero deve essere assistito fino in fondo.
Ugo Riccarelli, cosa le è costato poi di fatto ripercorrere i meandri, anche scomodi, credo, magari incerti, di quel territorio dai confini di per sé labili, e lo capiamo sia leggendo chi ha avuto l'occasione e chi non l'ha avuta, lo consiglio molto, molto vivamente, Le scarpe appese al cuore, che è ancora pubblicato, credo, nell'Universale Economica Feltrinelli.
No,
È
è Oscar
ormai
Mondadori,
Oscar
Oscar Mondadori.
Mondadori, ecco, ho sbagliato. In origine era un
Sì,
Feltrinelli, se
sì,
non
sì.
sbaglio, e chiedo scusa, e che poi torna anche in Ricucire la vita, cioè quei confini che stanno tra la malattia e la guarigione, quella condizione di per sé esistenzialmente e pragmaticamente, poi di fatto in bilico, sospeso tra vita e morte. Cioè, cosa le è costato tornarci?
Qualcosa costa sempre perché, come dire, per quanto dicevo prima, io non amo molto fare il reduce, avendo superato una sorta di guerra, ritornare sui campi di battaglia un brivido lo procura sempre. La mia è stata una vicenda vittoriosa, ma non per questo leggera. Però credo che sia un dovere anche di chi ha avuto un'avventura come la mia e ha ricevuto la possibilità di avere un'altra vita, quello di assumersi la responsabilità di raccontarla e di riaffrontare, di mettere le mani. Sartre diceva, mi si conceda il paragone, di sporcarsi le mani, cercando di tirar fuori quegli argomenti che possono servire alla riflessione di tutti. Perché uno su tutti, in questi anni di esperienza trapiantato, mi sono reso conto più che mai, è uno degli argomenti che abbiamo accennato prima, che noi abbiamo disperatamente bisogno uno degli altri. E per quanto noi cerchiamo di vivere noi stessi, questo è uno dei difetti, credo, del nostro vivere attuale, nella maniera più individualista possibile, nel senso peggiore del termine, ciò non è possibile. Noi non siamo delle isole, diceva John Donne, siamo delle persone collegate dagli altri. E il trapianto, la malattia, la sofferenza è una di quelle cose che ci insegna questo fatto. È una cosa spiacevole perché ci mette in ballo, però allo stesso tempo è anche un elemento che può essere di grande conoscenza. E la conoscenza è sempre qualcosa che spaventa, ecco, e per questo, voglio dire, costa, no? Costa perché fa fatica, perché ti mette di fronte a delle scelte, perché ti mette di fronte a delle responsabilità. Però l'ultima cosa che voglio dire è questa: bisogna anche cambiare un punto di vista, pensare che anche chi sta male ha delle responsabilità, nei confronti di se stesso e degli altri, delle persone che gli stanno vicino e compagnia bella. E la malattia non è mai qualcosa che ti viene così perché dall'alto come uno strale del cielo, ma è un percorso che fa parte della vita, così come la morte è un percorso che fa parte della vita. E quindi dobbiamo smettere di cercare di far finta che questo non ci riguardi. Questa è la nostra condizione e quando questo succede è bene che noi di questo possiamo trarre in qualche modo vantaggio. Abbiamo un cervello, abbiamo delle situazioni che possiamo far fruttare e questo va fatto.
E quindi dotarsi degli strumenti per affrontarlo, che io, rispulciando il libro Ricucire la vita, trovo delle parole che sono delle parole chiave evidentemente e che è straordinario come coincidano per raccontare quanto abbiamo detto sino a questo momento e a raccontare quello che altrimenti chiamiamo vita, in poche parole, la malattia, la salute, la guarigione, il trapianto nella fattispecie, vita, morte, il senso del tempo, il dare, donare, rigettare, accogliere, sono termini che di fatto riguardano l'esistenza assieme a tanti altri di ognuno. Uno di questi mi interesserebbe brevemente mettere a fuoco. Cosa significa e cosa implica poi l'esperienza dell'attesa di un trapianto e poi dell'attesa dei risultati, dell'attesa ancora una volta dopo, con tutto quello che ne consegue. No, e a pagina 66 leggo, peraltro usando la testimonianza di Rudina, che lei cita apertamente in una trapiantata di fegato, dice: essere in attesa è la cosa più brutta che può esserci, la cosa peggiore che può succederti, perché psicologicamente ti uccide. Nel senso, io che vado in chiesa a pregare, che cosa devo augurarmi? Che muoia uno per farmi guarire? E questo è un punto interrogativo per tutti, ti uccide in tanti sensi. E poi l'altra paura è quella che hai nel chiederti: ma io arriverò fino a quando sarà trovato l'organo per me? Ecco, questi sono due punti che ti fanno stare male, specialmente se poi, come è stato per me, l'attesa si fa lunga e stai proprio nel luogo dove vedi tutti trapiantati e tanti sono in attesa, senti tutte le storie, così per tanti mesi. Le storie sono tutte diverse. Ecco, detto in modo molto diretto,
è molto efficace, direi.
Esattamente, vero? Molto efficace, riassume quello che è una condizione limbica di attesa.
Ma in fondo, se guardiamo, dicevo prima, in maniera estrema, è un po' la nostra vita, no? Diceva un saggio filosofo, il destino dell'uomo è tragico, perché nel momento in cui nasce si sa già che andrà a concludersi in una fine, no? Tutto il resto allora può essere letto come un'attesa. E il tempo dell'attesa poi, dal mio punto di vista di narratore, è anche importante, perché il tempo nel raccontare è un punto fondamentale, no? E allora è incredibile vedere come il tempo si trasforma.
Esatto, parla di un tempo ingarbugliato.
Assolutamente, né? Perché può diventare lungo e stretto allo stesso tempo, mi viene da dire. può essere un momento di entusiasmo perché speri in una vita che ti cambi, altrimenti non saresti in lista per un trapianto, ma nello stesso tempo ne hai paura perché è una dimensione, quello che verrà, che non è chiara, no? È il tempo in cui gli organi possono vivere, possono essere trapiantati, è il tempo che verrà dopo, una volta che il trapianto è stato effettuato, e quanto tempo avrò per imparare, per convivere. Ecco, a me è piaciuto anche mettere in risalto come tutte queste cose sono estremizzate, ma sono le cose nostre. Io ne parlo non perché ho fatto un trapianto, ma perché sono un uomo, perché sono un essere umano. Sono le cose che ognuno di noi ha e che spesso non vuole vedere perché sono imbarazzanti. Ma l'attesa è l'attesa della vita, di come riempire la vita di tutti i giorni.
Poi,
no?
Di fatto, quello che è successo a lei in quanto trapiantato, che può succedere a chiunque con qualunque motivo di dolore o di malattia, o dolore e malattia nell'esistenza, è che uno poi lo deve elaborare, deve avere gli strumenti per andare incontro a questa cosa. Ed è quello che si può imparare, che ci tocca imparare se vogliamo andare avanti.
Beh,
no?
Sì, perché la guarigione è anche questa, la salute è anche un rapporto equilibrato tra sé e gli altri. Ancora una volta, e nel pezzo di Rudina, secondo me, era efficace anche per quello, si vede come noi siamo in uno strettissimo rapporto con gli altri, anche se a volte facciamo finta di essere solo noi il centro di tutto quanto.
Nel frattempo una signora chiede se è accessibile questo suo libro, Ricucire la vita, lo ripeto, pubblicato da PM Edizioni, per una quindicenne molto arrabbiata, dice, che deve subire un trapianto di cuore e polmoni.
Ma accessibile nel senso se è leggibile? Io penso di sì, assolutamente, anzi credo che...
Forse anche le parole che ho letto io possono dare l'idea un po' del libro.
Perché può trovare, ripeto, degli momenti di riflessione, oltre che delle testimonianze. Non è un manuale, è una storia che racconta come si può e si deve avere speranza in quello che possiamo fare, sia dal punto di vista concreto, sia dal punto di vista nostro interiore. Perché, ripeto, io capisco che una quindicenne possa avere... un momento di rabbia, di difficoltà, però è importante che sappia che gli sta capitando qualcosa di profondamente unico, e che è un'occasione, è una sorta di battaglia. Quando le battaglie si fanno bisogna cercare di combatterle fino in fondo, no? E trovare tutti i mezzi di conoscenza per poter non arrendersi a qualcosa che invece ti potrebbe frantumare. Io glielo farei leggere, francamente.
Magari standole vicina mentre lo legge, no?
Sì,
che
si
può
potrebbe
diventare
leggere,
anche un elemento di
confronto.
Potrebbe
essere un'ottima idea, addirittura la madre, la figlia o il padre.
Sempre
che
lo desideri, perché
certo,
se uno è arrabbiato magari
no,
fa più
però,
fatica a
dialogare. Però penso che le storie, ecco questo che lei ha citato anche prima quando ne parlava Rudina, questo è un libro anche che racconta le storie. Noi siamo fatti di storie, e la storia di questa ragazza sicuramente è una di queste storie, e quindi lei potrebbe trovarsi dentro le storie che sono in questo libro.
Allora, io propongo un brano musicale tratto da Non al denaro, non all'amore né al cielo di Fabrizio De André, che a sua volta nasce dall'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, Un malato di cuore, e combiniamo quello che è comunque il dolore del vivere e del morire con la scrittura, che può diventare salvifica forse.
Cominciai a sognare anch'io insieme a loro. Poi l'anima d'improvviso prese il volo. Da ragazzo spiare i ragazzi giocare al ritmo balordo del tuo cuore malato, e ti viene la voglia di uscire e provare. Che cosa ti manca per correre al prato? E ti tieni la voglia e rimani a pensare come diavolo fanno a riprendere fiato. Da uomo avvertire il tempo sprecato, a farti narrare la vita dagli occhi. E mai poter bere alla coppa d'un fiato, ma a piccoli sorsi interrotti. E mai poter bere alla coppa d'un fiato, ma a piccoli piccoli sorsi interrotti. Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio, la voce. Quando il cuore stordì, e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice. E il cuore impazzì, e ora no, non ricordo da quale orizzonte sfumasse la luce. Fra lo spettacolo dolce dell'erba, fra lunghe carezze finite sul volto, quelle sue cosce color madreperla rimasero forse un fiore non colto. Ma che la baciai, questo sì lo ricordo, col cuore ormai sulle labbra. Ma che la baciai, per Dio sì, lo ricordo, e il mio cuore le restò sulle labbra. E l'anima d'improvviso prese il volo, ma non mi sento di sognare con loro, no, non mi riesce di sognare con loro.
Dunque, noi riprendiamo e lo facciamo subito. Stiamo parlando con Ugo Riccarelli, autore di Ricucire la vita, di un libro che abbiamo definito un reportage narrativo intimo e civile su quella che è una realtà, peraltro di punta nella fattispecie, di un istituto di trapianti. Attraverso questo anche che cosa significa, che posto ha nell'esistenza un evento di questo tipo?
Bisogna superare un po' l'idea anche del dono come un fatto di buonismo e vedere invece la donazione dell'organo come un fatto di come un gesto civile. È lo stesso che ognuno di noi farebbe se camminando trovasse una persona ferita ai lati della strada, no? Io penso sempre che la persona che mi ha passato gli organi mi ha regalato la possibilità di una nuova occasione di vita in una maniera civile. Lui non ce l'ha fatta, e non è che è morto, come ha detto giustamente la signora, si è ammazzato per me. Sarebbe morto comunque, ed è stato un bene che questa terapia ha permesso che la sua morte non sia stata inutile. Anzi, io lo dico anche per un motivo di orgoglio. Il mio trapianto, io sono allo stesso tempo donatore e ricevente, perché ho avuto gli organi da questa persona e il mio cuore era utile a essere ritrapiantato, è stato trapiantato a una signora inglese, la quale 3 anni dopo ha avuto un figlio. Ecco, esatto. Basterebbe pensare a questo intreccio di storie per capire come è importante che questo, se è possibile, questa terapia non venga, ecco, non venga vista come qualcosa di solamente di difficile o di tragico o qualcosa di estremamente complicato, qual è?
Nel libro lei dice anche: questa immagine è la mia storia e ogni giorno mi aiuta a vivere meglio, grazie all'idea che la sfortuna di un'esistenza stroncata da uno stupido incidente stradale ha permesso questo giro di vite ricucite, dure e forti, tanto forti da generarne un'altra, in altre parole.
Questo è.
Credo che un aspetto tra i tanti del libro sia anche quello che forse, non so se è un pretesto, ma comunque un aspetto, è quello di poter agire quindi sul grado di consapevolezza del lettore, Ugo Riccarelli.
Beh, in questo senso sì, il tempo che permette a una persona di riflettere, cambiare una sua decisione. Io spero che queste storie che io racconto, questa esperienza che io racconto, possa servire a far maturare delle conoscenze nuove all'interno di chi di chi lo leggerà il libro, no? Perché troppo spesso abbiamo una conoscenza molto superficiale, non solo delle cose materiali, il fatto che esista l'Ismet o che esistano persone che facciano certe cose, ma sui valori che tutte queste cose vivono assieme, cioè quello che si diceva prima, la morte, la vita, cos'è la salute, cos'è la malattia, come si può impostare, come si possono impostare le cure, come si può organizzare un centro in una maniera che sia davvero efficace. Ecco, tutte queste cose io penso possono servire.
Ugo Riccarelli, io le devo fare una domanda che forse è sbagliata, è naif o addirittura è scabrosa, no? Forse anche impropria in poche parole, però gliela faccio lo stesso. È vero che in qualche modo si sente pulsare la vita altrui quando si ha subito un trapianto, o che lo si vive come un modo di prolungare l'esistenza della persona che è morta nella fattispecie, ma che se ne sente anche l'identità, arrivo a dire, dentro di sé?
Ma dunque, io credo che tocchiamo argomenti molto delicati che andrebbero poi analizzati anche da un punto di vista psicologico, perché personalmente ritengo che...
Magari non... è una mistificazione, non lo so.
Io ritengo che non si sente pulsare la vita altrui, si sente pulsare la vita, questo sì. Perché una persona malata, e spesso chi arriva al trapianto ha una patologia molto grave, se il trapianto funziona gli conferisce uno stato di salute che era dimenticato o era addirittura sconosciuto. E io dirò una banalità, ma stare bene, avere un corpo che funziona è veramente d'aiuto e ti cambia la vita. Poi il fatto di sentire altre situazioni all'interno di se stesso, l'altro, il diverso, i pezzi dell'identità e compagnia bella, fa parte di una sfera psicologica che va affrontata in una maniera molto specifica, e ogni esperienza è diversa dall'altra. Io però ci andrei molto cauto su questo, perché questo fa parte anche di un approccio culturale. Ne dico una su tutte: il trapianto di cuore. Il cuore nella nostra cultura è visto come un organo che possiede una serie particolare di, piuttosto che gli intestini o che so io, che i reni, no? E quindi su persone che hanno magari o arrivano al trapianto in una delicata condizione psicologica può generare tutta una serie di cose. Dal punto di vista scientifico non esiste nessuna conferma di queste ipotesi, presenze di identità. Esiste un problema vero, che è il problema del far convivere degli organi di un altro corpo nei tuoi organi, e che è un problema anche filosofico di cui io parlo nel libro. Il fatto che comunque tu diventi un estraneo, c'è un'alterità dentro di te, ma è un'alterità di livello differente, un'alterità provocata dagli immunosoppressori, da una condizione di vita nuova, da un intreccio complicato che va proprio per questo, dicevamo, conosciuta. Non bisogna far finta di essere dei pazienti passivi che arrivano lì, gli viene cambiato il pezzo come una macchina, esci e te ne vai.
Infatti c'è la metafora del meccanico.
Ma
no?
questo vale anche, mi si consente anche per un'influenza. Sì. Cioè, quello a un livello, a un grado molto minimo, questo a un livello estremo. La malattia è un'esperienza di conoscenza e va vissuta fino in fondo.
Infatti nel titolo, nell'uso dell'infinito del ricucire la vita, si sottintende come sottotesto: ognuno si deve ricucire la propria esistenza.
Esattamente.
Non che
esattamente
se la ricuciono terzi.
No, sono d'accordo.
Mi scusi Luigi, tocca a lei, grazie per la pazienza, purtroppo il tempo corre.
Fino all'ultima parola.
Vi prego però di essere brevi, lo so sempre così.
Comunque io ho avuto una malattia, ce l'ho anche, una malattia parentale, non è che del tutto così, però ho avuto un'operazione di 5 ore perché ho avuto un infarto.
Sì.
Oggi vivo con 6 bypass. Devo dire che è interessante questo dialogo di oggi, perché bisognerebbe riflettere più, perché tante persone hanno una paura enorme della morte, ce l'avevo anch'io, ma quando la vedi faccia a faccia, come ha detto il signor Riccarelli, uno cambia il suo parere e cerca di, come si dice, non di essere amico stretto della morte, ma capirla un po' meglio e trattare con un'altra dimensione questo problema. E tanto ho visto nella nostra società non si parla volentieri di questo, e nessuno lo parla o cerca di dimenticarlo, e io trovo veramente un buon tema stamattina, veramente tante grazie a voi due. Tante
veramente grazie a lei, perché le sue parole hanno detto meglio di qualunque altra, come dire, domanda o messa a fuoco quello che credo sia più che centrale, cioè reimparare ad avere un rapporto con il dolore, con la malattia, con la morte, non per farlo assurgere né a atto eroico, anzi direi, né a maledizione e neanche per, come dire, per garantirsi una brutta vita per autolesionismo. Viceversa, forse prendere confidenza con quello che poi fa parte della vita, diceva Ugo Riccarelli, ci piaccia o non ci piaccia, è una via per andare avanti poi.
Il cuore è un muscolo essenzialmente, poi nella nostra cultura viene indicato come depositario di una serie di sentimenti, direi che più il cervello che è depositario di sentimenti, non tanto il cuore, direi che forse tutto il corpo è depositario di sentimenti.
Certo, il corpo registra chi siamo, corpo, no?
Ecco, allora cambiare un pezzo del corpo non è decisivo, può provocare delle fratture, questo sì, fratture in una... nella personalità e quindi va fatto con molta cautela, probabilmente ci vuole un'assistenza psicologica, bisogna raccontare la storia.
Comunque c'è un grado simbolico nella nostra società che in questo supera poi gli eventi. Ugo Riccarelli, ci avviciniamo alla nostra conclusione, forse adesso possiamo capire meglio quello che avevo detto nell'introduzione, e cioè perché è una faccenda per scrittori quanto abbiamo raccontato fino a questo punto. Intanto perché gli scrittori sono degli esseri umani, vorrei ribadirlo. Vabbè, anche se...
Anche.
No, a parte questo, ma anche perché se è vero che lo scrittore deve raccontare, deve dare un senso anche del tempo delle cose, in un qualche modo qui ci sono tutti gli elementi, compreso per esempio il grande capitolo che forse non abbiamo affrontato ma che evoco soltanto e può dare l'idea ai nostri ascoltatori del ruolo del caso.
Eh sì, il caso è uno degli elementi importanti della nostra vita. Il caso e la necessità assieme si confondono e mischiano le cose. Dirò una cosa su tutte, che tra cui poi è nata l'idea del titolo del libro. Non si sapeva nell'Ottocento come suturare i vasi e Carelli, grande chirurgo, è arrivato a inventare l'anastomosi, cioè il modo di fare le suture interne dei vasi, quindi l'inizio di poter fare poi i trapianti, operazioni vascolari difficilissime, in un modo estremamente semplice. Cioè ha posto la sua genialità di chirurgo, l'ha messa un attimo da parte ed è andato da una sarta. Eravamo alla seconda metà dell'Ottocento, è andata una sarta di Lione e si è fatto insegnare come si faceva a fare le suture delle maniche, dare i punti, eccetera. Ecco, vediamo come un fatto estremamente piccolo, materiale, no? Assieme al caso di una persona che incrocia questa
poi
cosa,
questa arte.
Ha dato la possibilità di sviluppare una conoscenza che ci ha portato poi a un livello tecnologico così alto. Le cose si intrecciano così. E il caso della necessità nel trapianto, che è una terapia estrema, si vedono in maniera totale. Se non collimano tutta una serie di incroci, la compatibilità degli organi, le misure spesso degli organi, il fatto che una persona deceda in quel momento e tu sia lì e compagnia bella, il trapianto non si può fare. Fatto sta che, dirò solo più questo, oggi si tenta di superare il trapianto come terapia, perché il nostro futuro poi andrà verso le terapie cellulari che dovranno sostituire, proprio perché fortunatamente le morti per traumatiche stanno diminuendo e quindi le offerte di organi, non tanto per egoismo delle persone ma per disponibilità, sono minori e la domanda è forte. E quindi i tempi d'attesa sono lunghi e il futuro, e l'ISMET sta facendo questa ricerca, esatto, è quella di creare delle cellule che riescano a sostituire gli organi e a guarire quelle parti di organi che non funzionano. Ecco.
Questo è il futuro. Grazie a Ugo Riccarelli che ci ha raccontato in Ricucire la vita, quello che è un'esperienza importante, anche la conoscenza di un istituto come l'ISMED di Palermo che ha aperto, devo dire, nuove porte per il futuro e per la ricerca. PM Edizioni, Ricucire la vita di Ugo Riccarelli, è un mio personale invito ad incontrarlo anche attraverso questo libro, ma anche attraverso i precedenti. Grazie ancora,
grazie
buon
a voi,
ritorno
grazie.
E grazie a tutti i nostri ascoltatori.